Buonasera a tutti o buongiorno a seconda di quando ascolterete questo file. Grazie per essere arrivati fino a questo capitolo che sarà un po' diverso dal solito. Infatti, per la prima volta in questo podcast abbiamo un ospite, e non un ospite qualsiasi, ma un ospite importante parlando dal punto di vista scacchistico e dell'amicizia. Abbiamo infatti con noi Claudio Gasperoni, che è il presidente dell'Associazione Scacchisti Ciechi e Italiani, di cui abbiamo già parlato in precedenza, e che questa sera ci regala il suo tempo, condivide con noi il suo tempo per essere brevemente intervistato e per aiutarci, barra aiutarmi, a fare l'analisi di una brevissima ma molto famosa partita. Analisi che non è tanto importante per l'analisi in sé, in questo caso, anche se comunque si può parlare di scacchi anche semplicemente guardando poche mosse, ma è importante perché, a mio giudizio, imparare ad analizzare partite di giocatori più bravi di noi, o anche le nostre partite in cui abbiamo riportato delle sconfitte, è, insieme alla lettura dei libri, un metodo di studio molto molto importante che ci può garantire, se non altro, di progredire negli scacchi. Infatti, a differenza di molti altri sport, la sconfitta può essere analizzata nel tentativo di non ripetere in futuro gli stessi errori. Allora, Claudio, buonasera e grazie per essere venuto qui con noi.
Buonasera, grazie a te di avermi ospitato per questo podcast.
Fantastico. Allora, so che dunque in un altro episodio avevo raccontato un po' delle attività dell'ASCI, quindi adesso siamo a inizio primavera, dovrebbe essersi appena concluso il campionato semilampo o rapid, non so se adesso si chiama in maniera diversa.
Sì, adesso da 2 anni si chiama rapid perché è diventato il nome ufficiale per i tornei semilampo.
Dove vi siete ritrovati quest'anno?
Ci siamo ritrovati nuovamente a Rimini, eravamo in 13 partecipanti, di cui questa volta c'erano ben 3 donne.
Oh, fantastico, quindi una lieta novella, un po' di scacchi in gonnella. Insomma, io, contrariamente ad altri anni, questa volta ero impegnato, non ho partecipato, ma ricordo che l'atmosfera è sempre gioiosa e divertente.
Sì, l'atmosfera è sempre abbastanza tranquilla, amichevole, anche in sala gioco è molto più tranquilla nei confronti dei tornei ufficiali a livello nazionale.
E com'è andata a livello personale?
A livello personale non posso ritenermi completamente soddisfatto, perché purtroppo ho subito una brutta sconfitta al primo turno da Simone Zenini, e non sono riuscito più a recuperare, perché comunque quello che poi ha vinto, Marco Casadei, si è comportato comunque molto bene, perché ha pareggiato solamente con me e poi il resto le ha vinte tutte, mi ha dato la possibilità di recuperare.
Fantastico, mi dispiace per questo battesimo di fuoco, come si suol dire, ma a volte capita.
Sì.
Ecco Claudio, ti faccio una domanda a cui sicuramente saprai rispondere meglio di me. I giocatori che, parliamo non di livelli altissimi, parliamo di magari giocatori asci o comunque di un pari livello, che sono forti sui tempi lunghi, sono forti anche sui tempi brevi, oppure cambiano le caratteristiche?
Nei confronti dei giocatori con meno esperienza, sì, comunque sono più forti anche nei tempi brevi, anzi la forza forse in alcuni casi si accentua addirittura ancora di più, perché il giocatore forte, preparato nella teoria, riesce a giocare più velocemente e dunque si trova meno in difficoltà di tempo del giocatore magari più meno esperto.
certo, quindi sui tempi diciamo corti chi ha più esperienza vince comunque, ma anche sui tempi lunghi, insomma, in genere un giocatore forte è forte in tutte le tipologie di tempo, giusto?
Sì, poi magari diminuendo troppo di tanto il tempo, magari alcuni giocatori possono trovarsi in difficoltà con quella tipologia di tempo.
Ok, bene, è sicuramente una questione di abitudine, insomma, come chi corre, cioè chi si trova meglio sulle distanze rapide con gli scatti, e c'è invece chi è più un ridore di resistenza, ecco.
Sì.
Dunque, quest'estate avete in progetto, abbiamo in progetto, io non mi chiamo fuori ancora, abbiamo in progetto per caso uno dei nostri meravigliosi campionati italiani di una settimana?
Sì, quest'anno sarà dal 29 agosto al 5 settembre e si svolgerà a Cattolica, rimaniamo sempre in zona come Rapid. Sarà sempre svolto su 7 partite, di una partita al giorno verrà giocata nel pomeriggio.
Di solito a che ora si comincia a giocare? Perché uno che non c'è mai stato dice: ma io vengo, avrò tempo per andare in spiaggia o andare a far shopping?
Sì, di solito si comincia a giocare alle 15, tranne la prima partita che si comincia un pochino più tardi per dare la possibilità di arrivare lo stesso giorno dell'inizio.
Ok, fantastico. Uno degli scopi che mi riprometto registrando questo materiale sarebbe quello di riuscire ad appassionare qualcuno, e se mai ci dovessimo riuscire, per me sarebbe bellissimo, e mettendomi nei panni di chi ascolta mi domando, dico: va bene, voglio provare, voglio sentire sulla mia pelle il vento dell'agonismo, voglio, mi butto, voglio vedere, voglio provare. Ecco, allora sfatiamo subito un mito importante: non è necessario giocare ad altissimi livelli per partecipare a un campionato ASCI, anzi, giusto?
No, non è affatto necessario, perché come in tutti, non è soltanto in quello dell'ASCI, ma come in tutti i tornei a livello nazionale, mondiale, qualsiasi sia il livello, si può giocare a tutti i livelli, sia il giocatore forte che magari potrà puntare alla vittoria, e sia magari per il dilettante che così si vuole soltanto divertire e passare un po' di tempo in compagnia.
Fantastico, infatti abbiamo, non so, degli esempi quest'anno: Laura, Cosetta e anche altre persone, anche ragazzi che giocano, io stesso anche quando partecipo, giocano a livelli diciamo medio-bassi, non per demerito ma perché hanno cominciato da poco, chiaramente non possono puntare al podio con gente che gioca da tutta la vita, però sicuramente possono trovare avversari come loro e anche riportare qualche vittoria che, insomma, immagino faccia molto piacere. Almeno io le volte che vincevo mi sembrava di non crederci.
Certo, poi comunque non solo è la vittoria tra giocatori di un livello più leggermente più basso, ma c'è anche, poi può capitare anche l'errore con un giocatore forte.
Certo, vedi Simone capitare quest'anno.
Sì, vedi Simone quest'anno, ha sfruttato il mio errore e ha vinto.
Bene, Claudio, se qualcuno volesse mettersi in contatto con l'ASCI...
Sì, c'è il sito ufficiale dell'ASCI che è www.scacchisticiechiitaliani.it, in cui possono trovare anche una breve descrizione di come giocano i non vedenti, la storia dell'associazione e molto altro. E poi c'è l'email presidente@scacchisticiechiitaliani.it.
presidente@scacchisticiechiitaliani.it, fantastico. Quindi se volete scrivere a Claudio o a me, anche per farci sapere, insomma, che avete ascoltato questo podcast, anche per criticarlo, si spera, in maniera costruttiva, ma noi siamo aperti comunque al contatto. Allora, Claudio, se sei d'accordo, proviamo a fare un'analisi. Io giocherò nei panni di, udite udite, Bill Gates. Ebbene sì, il magnate dell'informatica, il magnate di Microsoft, che è un appassionato di scacchi, mi risulta, vero Claudio? Non so se tu ne sai qualcosa.
Sì, sì, è un appassionato e anche un discreto giocatore, anche se di medio-basso livello.
Ok, quindi ci ha provato, insomma, diciamo, uno come Bill Gates. E qui ci ha provato in maniera tosta, nel senso che è andato a sfidare niente proprio di meno che Magnus Carlsen, che era al momento il campione in carica di scacchi. Hanno fatto una partita, probabilmente nelle speranze di Bill Gates doveva durare un pochino di più, invece ora guarderete bene che cosa è saltato fuori. Non è un mistero, Bill Gates ha perso, il campione del mondo lo ha, possiamo dire, asfaltato?
No. Non possiamo dirlo.
Ecco,
perché il campione del mondo ha anche commesso errori pur di sfruttare il tempo, perché in questa partita fatta per una TV norvegese c'è da dire che Bill Gates aveva 2 minuti per giocare la partita, mentre Carlsen aveva solamente 30 secondi.
Ah, ecco, questo aspetto mi sfuggiva. Quindi teniamo conto che entrambi i giocatori erano assolutamente a corto di tempo e hanno giocato in maniera rapidissima. Allora, io sono Bill Gates in questo momento e muovo il mio pedone da E2 a E4, che è la prima mossa, nel tentativo, immagino, di controllare la casa D5, di iniziare a conquistare il centro.
Sì, questa mossa ha il vantaggio che inizia a controllare le 2 case bianche delle 4 case centrali. Una la occupa con il pedone, l'altra la controlla perché è la casa dove il pedone
attaccherebbe. Perfetto Claudio, grazie mille per questa tua precisazione. Una la occupa, a me era sfuggita questa cosa, fai benissimo a fare questo tipo di puntualizzazioni. Bene, tu sei il campione del mondo, ora tocca a te.
Magnus Carlsen risponde con cavallo Como 6.
Quel cavallo Bologna 8, Como 6. Bene, immagino che anche lui voglia controllare E5 e D4.
Sì, inizia a controllare 5 e D4, anche se nel modo meno corretto, perché lascia praticamente la possibilità al bianco di spingere in domodossola 4 e occupare completamente il centro.
Certo, il bianco può spingere domodossola 4 perché domodossola 4 è protetto dalla donna, quindi Carlsen non potrebbe catturare il pedone. Perfetto, allora io passo alla mossa numero 2 e rispondo invece cavallo Firenze 3.
Ecco, cavallo Firenze 3 è una delle mosse migliori in questo momento, perché cerca di immediatamente, visto che il bianco già occupa e controlla le 2 case bianche, inizia già a contrastare su quelle nere, dove il nero cerca di tenere il gioco al centro.
Perfetto, bene, a te il tratto.
Il nero reagisce con domodossola 5. Questa è una reazione tipica al centro per cercare di cambiare i pedoni e togliere il controllo del bianco sulle case chiare.
Oh, ok, ho capito. Quindi io a questo punto potrei spingere o catturare o muovere un altro pedone tipo di 4.
No, qui praticamente bisogna spingere o catturare
per D5
o altrimenti difendere E4, perché altrimenti se muove un altro pedone o qualsiasi altra cosa, E4 in questo momento è in presa.
Cade, esatto, E4, ecco, come vedete questo è molto importante, E4 non è difeso da nulla, e se io non lo proteggessi con cavallo Como 3, per esempio, con pedone domodossola 3, oppure se non lo togliessi da lì spingendolo in E5, il pedone nero in domo d'ossola 5 me lo catturerebbe, io lo avrei perso. E tra l'altro è un pedone centrale che viene considerato molto importante.
Sì, e non solo il pedone perso, ma caccerebbe via anche il cavallo da F3.
Giustamente.
Dunque, anche quindi un tempo perso per quel cavallo.
Esatto. Bene, allora io come Bill Gates ora vedo che alla mossa numero 3 lui mi pare non faccia nulla. Ah sì, lui muove alfiere da Firenze 1 a Domodossola 3, alfiere Domodossola 3, chiudendosi peraltro il pedone di donna. Vediamo che cosa ci racconti, Claudio, di questa mossa.
Bravo, infatti la cosa più importante è proprio quello, che blocca il pedone di donna. Questa è una delle classiche mosse che un giocatore poco esperto fa, mentre i giocatori con più esperienza non faranno mai. Perché quell'alfiere, bloccando di 2 il pedone da domodossola 2, non solo impedisce un po' la reazione al centro con il pedone, ma blocca l'alfiere in C1 che difficilmente potrà uscire dalla sua casa velocemente.
Certo, andrebbe fiancheggiato, ma servirebbero 2 tempi.
Sì. Mm-hmm. E poi comunque in fianchetta è sempre molto molto meno efficace quello di C1.
Certo, fianchetto significa che l'alfiere andrebbe da Como 1 a Bologna 2, dopo naturalmente aver spostato il pedone da Bologna 2 a Bologna 3 o 3 tipicamente o 4.
E sì.
Bene, dici Claudio.
Sì, il fianchetto viene chiamato proprio in questo modo perché l'alfiere sì, viene messo sul lato, però va sulla diagonale più lunga della scacchiera.
Ok, perfetto. Bene, bene. D'accordo. Allora, vediamo invece come risponde il campione del mondo.
Sì, qui praticamente volevo dire, aggiungere solamente certo. Che Bill Gates avrebbe dovuto giocare una mossa abbastanza buona che era alfiere in Bari 5, cercando di inchiodare il cavallo in C6.
Certo, ottimo suggerimento. Inchiodare significa che Carlsen non avrebbe potuto togliere il cavallo da Como 6 dove si trova attualmente, perché altrimenti l'alfiere avrebbe messo sotto scacco, si dice di scoperta, il re che sta ancora a casa in Empoli 8. Quindi quel cavallo è inchiodato, esiste sulla scacchiera, ma finché la minaccia di un eventuale alfiere in Bologna 5 non viene rimossa è un pezzo non solo inutile ma anche pericoloso, perché non può attaccare ma può essere catturato.
Sì, e soprattutto non può essere mosso.
Esatto, è fermo. Perché? Bene, allora, dunque invece Carlsen risponde
con cavallo da Genova 8 in Firenze 6.
Firenze 6, ok. E attacca un'altra volta il pedone E4.
Sì, attacca un'altra volta il pedone 4 e adesso il pedone 4 diventa indifendibile. Perché è attaccato da cavallo F6 e dal pedone D5 e è difeso solamente dall'alfiere in D3.
Io vedrei cavallo Como 3 per poterlo difendere.
Cavallo Como 3 purtroppo è un po' a rischio perché va sotto la spinta di 4 e a quel punto l'alfiere in D3 diventa veramente messo male, perché il nero certo. Occuperebbe completamente le case scure e bloccherebbe il bianco su quelle chiare dove ha messo quell'alfiere che non è in una posizione ideale.
Ah, ecco, sono stupito anch'io dalle cose che saltano fuori da queste poche mosse. Claudio ci sta raccontando che se io avessi tentato di mettere un'altra difesa al pedone Empoli 4, cioè ponendo cavallo Bologna 1, Como 3, e il nero avesse reagito spingendo il pedone di colonna D, cioè da D5 a D4, io poi avrei dovuto spostare il mio cavallo e il nero sarebbe rimasto con una occupazione pressoché totale del centro e anche delle case come E3 e Como 3, che gli avrebbero completamente strozzato lo sviluppo, giusto Claudio? Ho capito bene?
Sì, infatti.
Va bene, allora io Bill Gates ora decido di catturare, faccio Empoli 4 per Domodossola 5.
Sì, in questa mossa Bill Gates forse ha lasciato un pochino al nero un po' troppo iniziativa, perché qui la mossa più esatta sarebbe stato spingere in E5,
Ah, ecco.
mandando via il cavallo da F6 e cercando di contrastare l'avversario dopo sulle case scure. Proprio cambia totalmente piano, lascia quelle chiare e occupa quelle scure.
Ah, certo, sì, e poi avrebbe più o meno giusto guadagnato un tempo perché Carlsen avrebbe comunque dovuto trovare una posizione nuova per il suo cavallo.
Sì, e poi però lo svantaggio invece di questa che ha giocato è che Carlsen qui potrebbe prendere di donna
Sì.
e metterebbe una donna al centro che potrebbe essere portata subito all'attacco.
Certo, perché la donna si muove in tutte le 8 direzioni e quando si trova al centro in una delle 4 case centrali della scacchiera esprime, direi, il proprio massimo di potere, attacca ovunque.
Eh sì,
La sua debolezza è che se la si attacca non la si può sicuramente cambiare, quindi si rischia di perdere tempo nel portarla in posti sicuri.
ma non solo la donna, ma qualsiasi pezzo messo nelle case centrali o nelle vicinanze, praticamente si parla, le case centrali si parla di E4, E5, D4, D5,
Sì.
oppure leggermente meno forti, ma comunque già abbastanza forti, tutto il quadrato intorno a queste case.
Ah, ecco, sì, bene.
Più prende ogni pezzo, più si avvicina al lato e più perde la sua forza.
Ecco, questa è una cosa molto importante. Bene, che cosa fa invece, dunque, Carlsen col nero?
Carlsen, infatti, come c'era da immaginarselo, prende il pedone in D5 con la donna.
E cattura con la donna, quindi ora ha una donna estremamente pericolosa che al momento, nell'immediato non attacca niente in difeso, però vedremo poi come riuscirà a farla diventare estremamente pericolosa. A questo punto, Bill Gates tira fuori il suo secondo cavallo da Bologna 1 a Como 3, attaccando la donna. È più o meno quello che dicevo prima nel perdere il tempo, anche se in questo caso così non è, perché c'è, mi sembra di vedere, una mossa fortissima da parte del nero.
Sì, qui praticamente la donna viene attaccata. Normalmente sarebbe stata una perdita di tempo prendere con la donna anziché col cavallo, però in questo caso, purtroppo per il bianco, per lo sviluppo che ha fatto proprio di quell'alfiere D3 che parlavamo all'inizio, la donna qui ha una casa molto importante, che è quella che infatti gioca il nero con donna H5.
Donna Hotel 5 va ad inchiodare, più o meno, inchiodare il cavallo.
Sì, va all'incirca di inchiodare il cavallo, ma non è una inchiodatura vera e propria, perché c'è dietro una donna, sarebbe
Ci serve
semplicemente
un cambio.
un cambio di pezzi di donne. Non è tanto per inchiodare, ma tanto per l'attacco sulle case bianche su quella diagonale che va da H5 a D1
Sì. Ah,
e sulla colonna H.
ecco, sì, esatto. E qui Bill Gates forse a questo punto non gli conveniva più, forse, però fa comunque l'arrocco, quindi lo ricordiamo, porta il suo re da E a G e la sua torre da H ad F nella mossa numero 6, il bianco arrocca.
Sì, qui comunque, come dici tu, sembra che non dovrebbe farlo, ma invece è comunque una buona mossa perché mette il re abbastanza al sicuro. ancora non c'è un attacco abbastanza forte, che il nero, come possiamo vedere, ha solamente la donna e due cavalli sviluppati, ancora non può attaccare velocemente.
Esatto, infatti sì, Claudio ci ricorda il tema importantissimo dello sviluppo, che ripetiamo significa portare i pezzi, le figure leggere soprattutto, cioè cavalli e alfieri, fuori dalla catena dei pedoni o messe in maniera che possano rendersi pericolose attaccando, e in questo momento la coppia degli alfieri del nero è ancora a casa, e uno dei due, quello su campo scuro, cioè su F8, è ancora completamente tappato. Qui si vede un accenno di attacco della donna, cioè il bianco dovrebbe stare attento alla casa H2, che per ora è difesa da due pezzi, cioè dal cavallo in primis e dal re dopo, però insomma molti attacchi in genere partono così. Che cosa fa allora adesso Carlsen per potenziare il proprio attacco?
Sì, volevo magari suggerire che oltre all'arrocco come giocato in partita, qui Bill Gates aveva anche una buona mossa, che era cavallo Bari 5.
Che cavallo... era cavallo Bari 5, vediamola. Perché non essendoci più la donna, minacciava la forchetta in Como 7.
Il doppio in Como 7. E comunque il cavallo in Bari 5, anche se è sulla stessa traversa della donna H5, è difeso dall'alfiere in Domodossola 3.
Domodossola 3, perfetto, esatto. Doppio significa che con un cavallo si attaccano due pezzi contemporaneamente, di cui uno è il re e va obbligatoriamente tolto dallo scacco, quindi si andrebbe a perdere una torre. Gli attacchi doppi o forchette di pedoni sono trappole in cui in genere si cade un po' sempre nella propria carriera, ma principalmente all'inizio, e sono abbastanza pericolose. Giusto?
Sì, e qui infatti credo che Carlsen abbia giocato in questo modo, non perché non si aspettasse cavallo Bari 5, ma perché semplicemente cercava un attacco rapidissimo sul re avversario, perché avendo solamente 30 secondi doveva cercare di vincere il più velocemente possibile in qualsiasi modo.
Lo capiamo sicuramente. E quindi che cosa combina?
E qui combina alfiere Genova 4.
Alfiere Genova 4, certo, vuole rimuovere principalmente il cavallo.
Sì, praticamente qui Carlsen sta minacciando di prendere il cavallo in Firenze 3. Quando il bianco riprende di donna, vengono cambiate anche le donne, e praticamente ha completamente distrutto l'arrocco avversario.
L'arrocco avversario, perfetto, assolutamente sì. E quindi questo è un attacco, è un accenno di attacco piuttosto potente.
Sì, è molto tipico l'attacco sulle diagonale, che va da H5 a D1.
Ok. Allora, proseguendo la mossa numero 7 del bianco, qui Bill Gates fa Hotel 3, spinge in avanti un pedone attaccando l'alfiere e costringendolo a fare una scelta, giusto Claudio?
Sì, qui costringe l'alfiere a fare una scelta, però contemporaneamente non evita il cambio in F3 di cui abbiamo parlato proprio un attimo fa. Perché dopo il cambio in F3, il cambio delle donne, ha semplicemente comunque distrutto l'arrocco, e senza aver, non è cambiato niente, solo il pedone da H2 in H3.
Certo, che alternativa aveva qua migliore forse?
L'unica alternativa che aveva era tornare con l'alfiere in Empoli 2 e...
Ah, ecco, sì.
E cercare di togliere la pressione su F3. Questa era l'unica alternativa possibile.
Ok, bene, a questo punto immagino che Carlsen farà il cambio, oppure no?
Invece ci sorprende con una mossa che poi non è neanche una buona mossa, perché è anche quasi un errore. Con cavallo Empoli 5.
Cavallo Como 6. Sì, cavallo Como 6 Empoli 5.
Empoli 5. Questa mossa, praticamente, anziché passare alla cambiare e cercare di andare in quel nel finale di cui abbiamo parlato, dopo il cambio delle donne,
sì,
è semplicemente giustificata, non ha scelto di entrare in quel finale, semplicemente giustificata dal fattore tempo, perché un finale di soli pezzi leggeri da vincere in 30 secondi diventa una partita molto lunga, anche se praticamente quasi vinta in vantaggio per il nero, però diventa una partita molto lunga e posizionale, in cui i 30 secondi non sarebbero bastati.
Certamente, è giusto. Bene, e quindi lui porta avanti un altro cavallo, e a questo punto come reagisce Bill Gates?
Qui portando avanti questo cavallo, ricordiamo che minaccia per la terza volta il cavallo F3, perché adesso ci sono donna da H5, alfiere in Genova 4 e il cavallo in Empoli 5, tutti e tre che puntano sul cavallo F3.
Che invece ha solo due difese, cioè il pedone Genova 2 e la donna Domodossola 1.
Sì. Però a questo punto praticamente quel cavallo non potrà mai essere, non può essere più difeso neanche dal fiere 2, perché dopo i vari cambi si semplifica ancora di più, allora è possibile entrare in quel finale di cui parlavamo, perché certo, viene tolto anche la fiere campo chiaro in questo caso.
Certo. E allora qui Bill Gates a questo punto direi che compie, allora, cattura Hotel 3 per Genova 4, cattura l'alfiere, che apparentemente può sembrare una cosa giusta da fare perché allenta un po' la pressione sul cavallo, ma lascia pericolosamente scoperta la colonna che è un corridoio per entrare nella Rocco, giusto Claudio?
Eh sì. Purtroppo sì, lascia scoperta aperta la colonna, ma il problema peggiore è proprio quello che, oltre a lasciare la colonna, lascia la casa G4 al controllo dei pezzi neri. Non c'è più H3 che può contrastare su quella casa dove era l'alfiere.
Ah certo, e a questo punto qui inizia a profilarsi la disfatta.
Come vedremo, infatti, Carlsen risponde con cavallo da Firenze 6, prende in Genova 4.
Genova 4, sì.
Qui ricordiamo, ha usato il cavallo da Firenze 6 e non quello da Empoli 5,
sì,
perché il cavallo Genova 4 minaccia il matto in H2,
sì,
mentre per minacciarlo, siccome è difeso dal cavallo F3, quello da E5 serve per minacciare il cambio in Firenze 3 e poi dal matto alla mossa,
certo,
successiva.
Ah giusto, giusto, perfettamente logico. Molto bene, a questo punto qui le maglie si stringono, ora Bill Gates fa l'ultimo tentativo disperato, potremmo chiamarlo l'ultimo respiro della vita della partita, catturando il cavallo in Empoli 5, facendo Firenze 3 per Empoli 5, e si condanna a morte perché lascia completamente in difesa, anzi attaccata ben due volte, la casa H2, giusto Claudio?
Sì, purtroppo qui ha commesso un errore gravissimo, prendere questo cavallo e lasciando la casa H2 completamente all'attacco del nero, quando invece poteva semplicemente spostare la torre da Firenze 1 in Empoli 1 e creare una casa di fuga al re.
Ah certo, sì.
E lì, qui dopo questa semplice mossa l'attacco del nero sarebbe un po' sfociato nel nulla e il bianco poteva addirittura prendere un pezzo, perché a quel punto il cavallo 5 diventava impresa.
Ah, ok, sì, ho capito.
Da una partita che avrebbe potuto addirittura vincere, l'ha persa con una semplice mossa.
Una semplice mossa, una cattura sbagliata, indebolito H2 e non ha soprattutto procurato una via di fuga al re. A questo punto il campione del mondo chiude la partita con donna H2 matto. Infatti vediamo bene che F1 è occupata dalla torre, F2 e G2 occupate dai pedoni. No, il re non può catturare la donna perché è protetta dal cavallo in Genova 4, quindi non potrebbe essere catturata, non può essere catturata dal re, e ovviamente il re non può andare in hotel 1 perché è una casa controllata dalla donna. E qui si chiude in nove
sì,
mosse la partita di Bill Gates.
Sì, in 9 mosse ed ha utilizzato solamente 10 secondi dei 30 disponibili.
Fantastico. Allora, grazie mille per essere stato con noi. Noi ci sentiamo presto. Ti auguro una buona prosecuzione di serata. E di nuovo, grazie da parte mia e da parte di tutti coloro che ascolteranno queste registrazioni. Ciao, Claudio. Grazie.
Okay. Ciao, grazie a te.
Ciao.
Ciao.